Modem.
Penso che la nostra storia dimostri che noi siamo nati per stravolgere i pronostici ed è quello che vogliamo fare anche qui in Toscana.
A volte si perde, a volte si vince. Chi si è affrettato in queste settimane a decretare la fine e la morte della coalizione progressista oggi si deve ricredere nettamente.
Dal 2022 noi abbiamo votato in Italia 16 volte tra regioni e province autonome. Centrodestra ha vinto 12 volte, la sinistra 3.
In tutte le regionali in cui si è votato, almeno da quando io sono segretaria, le uniche due regioni che hanno cambiato colore sono l'Emilia-Romagna e la Sardegna, che abbiamo vinto noi e non certo il centrodestra.
La Toscana illuminata e riformista ha voluto dare un segnale molto forte.
Dispiace per l'astensione, penso l'abbiano detto tutti.
L'unico obiettivo della politica oggi è la competizione per il governo. Nella competizione per il governo, quello che lasci fuori è proprio il popolo, gli elettori, che infatti se ne vanno dalle urne, se ne vanno.
Sono 7 le regioni italiane chiamate al voto in questo autunno 2025, 3 sono già passate alle urne, in altre 3 si voterà a fine novembre. Ieri era il turno della Toscana. Nella nostra copertina le reazioni e i commenti, fra gli altri, della Presidente del Governo italiano Giorgia Meloni e della Segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, e di vincitori e vinti. Buongiorno dalla redazione di Modem, oggi con Franco Cristini in regia, Igor Gianola alla messa in onda, io sono Agata Galfetti. Cosa ci dicono dunque queste elezioni regionali italiane? Che conclusioni potremmo trarre a voto avvenuto e in prospettiva della scadenza del 2027 con il rinnovo dei poteri politici nazionali? E in via più generale, come stanno l'Italia e come sta il governo Meloni? Ne parliamo in questa mezz'ora con 3 ospiti che saluto subito. Collegata da Roma abbiamo la nostra corrispondente dall'Italia, Francesca Torrani. Ben ritrovata, Francesca.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Buongiorno anche a Marco Valbruzzi, professore di scienze politiche all'Università Federico II di Napoli. Benvenuto.
Buongiorno, grazie.
E saluto in studio anche Elisa Volpi, professoressa di politica comparata alla Franklin University di Lugano. Benvenuta.
Buongiorno.
Francesca Torrani, inizierei con te con alcuni appunti di cronaca. Ieri, come detto, i verdetti dalla Toscana, con il centrosinistra a mantenersi, come previsto, largamente al potere. Siamo di fatto a metà di questa tornata elettorale. Cosa hanno detto le urne nelle altre regioni italiane già passate al voto in questo 2025?
Dunque, intanto diciamo che questo voto, il voto di questo fine settimana sulla Toscana era importante. La Toscana è la quarta regione al voto in questo autunno, lo abbiamo sentito, lo hai detto, non ci sono stati colpi di scena, ha vinto senza problemi il candidato del centro-sinistra, che è Eugenio Giani, presidente uscente, quarta regione al voto e primo successo del centro-sinistra, perché la Calabria il 5 ottobre, anche qui va detto senza troppe sorprese, è rimasta al centrodestra con Roberto Occhiuto, e anche le Marche sul finire di settembre hanno confermato l'uscente, che era Francesco Acquaroli di Fratelli d'Italia, e dunque le Marche restano a destra, diciamo così, perché questa regione fu la grande sconfitta del fronte progressista nella precedente tornata elettorale. La sinistra ha perso le Marche nel 2020 dopo 25 anni consecutivi di governo. Poi c'è stata anche la Valle d'Aosta, qui però è un po' diverso, sappiamo è una regione autonoma a statuto speciale, ha vinto l'Union Valdôtaine, si può dire un partito di centro di ispirazione autonomista. Quindi, per riassumere, per rispondere alla tua domanda, se lasciamo fuori la Valle d'Aosta, che tra l'altro vota il Consiglio regionale e non il Presidente, diciamo che è un 2-1 per il centrodestra. Adesso ci sono altre 3 tornate elettorali regionali alle porte e diventano specialmente indicative e importanti, perché qui i numeri di chi andrà a votare, poi immagino che parleremo anche dell'astensionismo, sono numeri che diventano in qualche modo più interessanti se vogliamo poi vederla in prospettiva. prospettiva delle politiche del 2027, dunque delle elezioni nazionali italiane.
Sì, Francesca, ci torneremo tra pochissimo sulle altre tre regioni. Lo dicevi tu, lo abbiamo sentito anche in copertina, il dato interessante, un dato molto interessante, quello legato all'astensionismo e non solo in Toscana.
Sì, l'astensionismo è stato un po', diciamo così, il fil rouge che ha attraversato queste prime elezioni, e devo dire che in entrambi gli schieramenti c'è una preoccupazione comune per la bassa affluenza elettorale, che può essere vista proprio come un allarme per la partecipazione alla vita democratica. Poi anche qui ognuno la legge un po' con sfumature diverse. La destra, che vince in Calabria con un 43% di astensionismo, fa il paragone con altre realtà di altri paesi e dice che in Italia non si è messi poi così male, che così fan tutti, insomma. Però è vero che nelle regionali delle Marche l'astensionismo ha raggiunto circa il 50%, e di fatto la Toscana, che con l'Emilia Romagna è sempre stata una regione in cui la partecipazione popolare era sicuramente molto diffusa, la Toscana è passata dal 62,6% del 2020 al 47,7% circa. Non sono ancora chiusi del tutto, mancano credo meno di 200 sezioni ancora da effettuare lo spoglio. Esatto, però insomma c'è stato un crollo abbastanza evidente, cioè è un dato storico, un dato strutturale, segno che di una politica che perde forza anche nei territori. Credo di aver riconosciuto la voce di Bertinotti, ex.
Esatto, era proprio
ecco, appunto sul fatto che si sta perdendo, probabilmente no, sicuramente si perde forza anche nei territori, e poi c'è da capire forse se questa politica, che di solito coinvolge di più e risponde di più alle domande dei cittadini e delle cittadine, dunque la politica più locale, sarà in grado insomma in qualche modo di risollevarsi. Però credo che sarà un dato interessante da analizzare, perché il rifiuto del voto non è isolato, è oggettivamente un'onda lunga.
E allora partiamo subito da questo punto. Elisa Volpi, lei stessa si è recata ieri in questo fine settimana in Toscana per queste elezioni regionali, il cosiddetto voto dei fuorisede. Abbiamo sentito appunto di questa propensione all'astensionismo, cresce il numero di persone che decidono di non votare, succede anche in altri stati europei. A lei cosa dice questo dato sull'astensionismo?
Sì, allora sappiamo appunto che la partecipazione al voto è un po' in crisi ovunque, non è quindi solo un fatto italiano e non è passeggero, almeno così non sembra. Ad esempio alle europee del 2024 in tutta l'Unione Europea aveva votato soltanto il 51% degli aventi diritto, e in Italia si era scesi per la prima volta sotto il 50%, proprio sotto 49,7%. Quindi sì, è un segnale strutturale, un po' di raffreddamento, e non sembra appunto soltanto un incidente di percorso. Che cosa ci dice o perché è un problema poi la scarsa partecipazione? È che è selettiva e non è appunto neutrale, cioè restano a casa i più giovani. Ad esempio, sempre alle europee del 2024 hanno calcolato che solo un terzo degli under 25 aveva votato, che poi saranno più difficili da riportare alle urne in futuro. Vota anche meno chi è meno istruito e chi è meno affluente dal punto di vista economico. Quindi abbiamo una sorta di bias nell'input del sistema politico, perché se votano soltanto i più anziani e più abbienti avranno delle preferenze politiche diverse da quelle dagli altri gruppi che invece non partecipano, e quindi le politiche rifletteranno gli interessi dei gruppi attivi e non di quelli che non sono attivi.
Paradossalmente sembra essere meno democratico.
Sì, cioè, o meglio, di fatto diventa un cane, no? che si morde la coda. Io non partecipo, non mi sento partecipato, non mi sento rappresentato, non sento che la politica fa niente per me, e quindi continua questo ciclo. Perché questi gruppi sociali non partecipano? In generale sappiamo che è una questione di bassa fiducia nelle istituzioni. Mi sembra che l'OCSE abbia fatto questo studio sulla fiducia in generale nelle istituzioni, e in Italia soltanto il 36% ad esempio ha fiducia nel governo, e una cifra ancora più bassa se si va a vedere i partiti o il Parlamento. Si somma poi alle elezioni regionali, che sono di secondo di secondo livello, diciamo, sono meno importanti di quelle nazionali, ma secondo me c'è anche una questione di scarsa percezione della propria efficacia del, del votare. E qui mi riallaccio un po' alla Toscana. Se non c'è una vera competizione, il cittadino medio non ha motivo di andare a votare. Quindi da un lato sì, magari c'è una parte che è sfiduciata nei confronti della politica, però c'è anche magari una richiesta di avere dei candidati forse più competitivi. Ad esempio nel 2020 in Toscana in realtà la partecipazione era risalita al 62%. Questa non è la prima volta che scendiamo sotto il 50% già nel 2015. Perché era risalita? Perché c'era stata l'impressione che il centrodestra avrebbe dato questa spallata al centro-sinistra e quindi le persone si erano mobilitate. Nel momento in cui non si sente invece di avere la possibilità di cambiare le cose, le persone stanno a casa.
Marco Valbruzzi, chiedo anche a lei una riflessione sull'astensionismo. È disaffezione oppure magari in un qualche modo va letto come un voto di protesta o ancora si tratta di un non voto perché tutto sommato va tutto bene così?
Ma in realtà sono tutte le motivazioni che ha detto, rientrano nella spiegazione del non voto. C'è una parte di componente dell'astensione che è anche strutturale, fisiologica in alcuni casi. Oggi siamo una società molto più mobile rispetto al passato e quindi questo comporta che una fetta della popolazione non si trovi nel momento delle elezioni dentro, in questo caso in Toscana, e quindi non sia possibilitata andare a votare. Quindi questa è anche una dei tanti fattori che spiegano l'astensione, però credo che ci siano altre motivazioni un po' più profonde rispetto a queste superficiali o contingenti. Alcune le ha dette Elisa Volpi, quindi non è necessario ripeterle. Credo ci sia però anche una motivazione che tocca in maniera molto diretta l'istituzione regionale, perché quando noi parliamo di non partecipazione nel contesto italiano, e veniva raccontato anche in precedenza, le elezioni nelle Marche, le elezioni in Calabria, queste elezioni in Toscana e le prossime che arriveranno, stanno incominciando a segnalare un'asticella della partecipazione che collochiamo attorno a quella soglia che incomincia a essere psicologica ma anche patologica del 50% o al di sotto del 50% di votanti o di non votanti. Quindi c'è un problema di disaffezione e di considerazione che l'istituzione regionale e quindi coloro che rappresentano l'istituzione regionale non incidano nelle vite di coloro che vivono nelle diverse regioni o che non riescono a essere rappresentativi dei diversi pareri e delle diverse opinioni dei votanti e dei residenti nelle regioni considerate al voto. Teniamo conto che noi parliamo di un calo della partecipazione che nel giro di 40 anni ha perso circa 40 punti percentuali, negli ultimi anni 80 e poi 90 la partecipazione a livello regionale, quindi per lo stesso istituto era attorno all'85-90% in alcune regioni e nel giro di 40 anni oggi ci troviamo a commentare una partecipazione che oscilla attorno alla soglia del 50%. Possiamo mettere tutte le motivazioni che vogliamo, una società che sta invecchiando in maniera consistente, che quindi rende più faticoso l'accesso al voto, maggiore mobilità di una società che si è aperta nel frattempo, la scomparsa di alcuni partiti che avevano come obiettivo quello della mobilitazione, tutti i fattori importanti che spiegano il non voto, però non possiamo non vedere che la partecipazione a livello regionale, soprattutto nel contesto italiano, incomincia ad essere particolarmente problematica e a scendere al di sotto di quella soglia che è anche una soglia di psicologica, ma anche, come dicevo, patologica, perché significa che i cittadini delle varie regioni non considerano più rilevante spendere qualche ora del proprio tempo per andare a votare e scegliere i loro rappresentanti e anche i loro governanti a livello regionale.
Elisa Volpi, veniamo alle coalizioni. Se quello di ieri si è trattato di un voto confortante per il centro-sinistra, abbiamo sentito la segretaria del PD, Elly Schlein, dire il campo largo non è morto, non si può dire lo stesso per le votazioni precedenti per quanto riguarda appunto il campo largo, che è una coalizione elettorale ampia e unisce più forze politiche per contrastare meglio il centrodestra. Fin qui insomma non sembra proprio aver portato grandi frutti il campo largo.
Ma no, se andiamo appunto a guardare i risultati, finora è finita appunto 12, insomma, se si è votato 12 volte. volte o 14 volte, insomma hanno vinto soltanto 4 volte in Toscana, diciamo, non la conterei forse nemmeno perché era proprio, scontato. Proprio scontato. Secondo me il problema qui non è tanto per il PD, per il Partito Democratico, quanto per i 5 Stelle, perché ovunque sono andati insieme al Partito Democratico in realtà hanno perso voti. In Toscana adesso sono sotto... sono praticamente a livello della Lega, 4%, alle elezioni precedenti che erano andati da soli, ad esempio, avevano preso il doppio dei voti rispetto appunto a questa tornata elettorale. Sembra un po' questo che per il 5 Stelle sia molto difficile ricavarsi uno spazio elettorale quando poi va insieme al...
E può fare da zavorra anche al Partito Democratico, alla coalizione di centrosinistra, insomma.
Cioè, l'obiettivo penso fosse diventare diciamo un partner critico, cioè essenziale, no? per quella coalizione, ma sembra piuttosto che sia perdendo, che non sia così vantaggioso per loro. Forse era più vantaggioso quando erano soli contro tutti.
Marco Valbruzzi, a livello generale si parla forse troppo di alleanze e troppo poco di temi, penso proprio al centro-sinistra.
Sì, perché hanno individuato quella che forse è l'unica strategia per essere competitivi rispetto ad un centrodestra guidato da Fratelli d'Italia, che è effettivamente un centrodestra molto compatto e molto forte, nonostante ci sia qualche scricchiolio che deriva da questi risultati delle elezioni regionali. E quindi hanno, nel centrosinistra, hanno probabilmente capito che l'unico modo per tornare ad essere competitivi verso questo centrodestra è unire il più possibile le sparse membra del centrosinistra in maniera molto allargata a questa strategia che loro definiscono del campo largo, e quindi di cercare di tenere assieme l'anima più radicale della sinistra e in parte anche il Movimento 5 Stelle con quella componente più moderato riformista che è invece guidata al momento dall'ex sindaco di Firenze Matteo Renzi. Hanno individuato la strategia, ma manca la capacità di coltivare almeno un qualche minimo comune denominatore, cioè alcuni temi che permettano di tenere insieme tutte le anime del centrosinistra. Quindi una volta individuata la strategia bisognerebbe incominciare, e questo è un compito che tocca prevalentemente al leader della coalizione e al pilastro partitico della coalizione, che è il Partito Democratico, toccherebbe individuare quelle 5 o 6 tematiche su cui sappiamo non esserci dissenso tra i diversi partiti del centrosinistra, mettendo invece in sordina e in secondo ordine i tanti temi, perché ci sono, che dividono i partiti di centrosinistra. E credo che questo sia l'impegno che dovrà essere assunto dal Partito Democratico in primis da qui al 2027, quando ci aspetteranno le prossime elezioni politiche, perché se c'è qualcosa che questo ciclo di elezioni regionali ci sta raccontando è che molto probabilmente il governo Meloni è destinato a scivolare in maniera piuttosto dolce e senza traumi verso le prossime elezioni politiche, e quindi a concludere in maniera naturale una legislatura che è iniziata nel settembre-ottobre del 2022 e si concluderà molto probabilmente nell'estate del 2027. Esiste il tempo per individuare quei 4-5 temi che uniscono il centrosinistra e provare ad essere competitivi, sapendo che però dall'altra parte c'è una coalizione al momento molto compatta, così come non l'ha mai stato forse negli ultimi 20-25 anni.
Francesca Torrani, io torno da te. Dicevamo, siamo a metà di questa tornata di elezioni regionali. A fine novembre si vota in Campania, Puglia e Veneto. Quali sono, in questo caso, ti chiedo, gli enjeux politici, tenuto conto che gli attuali presidenti non possono ricandidarsi alla guida delle regioni, se non sbaglio, e è qui che forse la partita si fa più seria?
Sì, ci sono appunto gli elementi messi in campo dai tuoi ospiti che, come dire, sono la base, il tappeto di tutto. Sicuramente diventa interessante, come dicevo all'inizio, in termini numerici, al netto sempre dell'astensionismo. La Campania ha, se ricordo bene, circa 5 milioni di elettori, e qui appunto non si presenta più il famoso, anche per le imitazioni di Crozza, governatore del centro-sinistra Vincenzo De Luca. Lui avrebbe voluto, poi la Corte Costituzionale ha vietato il terzo mandato consecutivo, appunto non è possibile, quindi scenderà in campo Roberto Fico a proposito di Movimento 5 Stelle. Lui è un napoletano, a Napoli aveva fondato il gruppo Amici di Beppe Grillo, che appunto ha portato poi alla nascita del Movimento, e quindi si vedrà se le rispetto che c'è stato finora, ossia di riconferma degli uscenti, si ritroverà anche nel gioco degli schieramenti. Quindi se in Campania, dove appunto governa il centro-sinistra, rimarrà questa coalizione oppure se cambierà qualcosa. Stessa cosa in Puglia, dove Michele Emiliano del PD non può ricandidarsi, ci sarà Antonio De Caro che è l'ex sindaco di Bari, e poi c'è la grande incertezza del Veneto, anche qui l'uscente Luca Zaia non ci potrà essere, il Veneto storicamente di centrodestra non dovrebbe avere problemi in una riconferma, però si parla di veti interni alla coalizione, soprattutto da parte di Fratelli d'Italia che ha imposto un suo candidato presidente, Zaia non è proprio contento in questo periodo, quindi appunto rispetto a quello che si diceva anche prima, è vero che il centrodestra riesce a compattarsi solitamente molto bene, ma è vero che il centrodestra è ritardato anche nella nomina dei candidati in queste tre regioni che andranno al voto a fine novembre, per dire che certamente c'è un problema nel campo largo, ma forse anche la coalizione di centrodestra ha i suoi naturali attriti, sì, sì, anche se appunto credo anch'io, almeno da quello che sentivo qui da Roma, insomma, che la grande forza è proprio quella di riuscire a compattarsi, quindi non vedo grandi problemi, ecco.
Marco Valbruzzi, lo ricordo, professore scienze politiche all'Università Federico II di Napoli. I rapporti di forza non solo tra centrodestra e centrosinistra, ma anche nelle stesse coalizioni, lo abbiamo sentito, potrebbero subire davvero degli scossoni dopo le elezioni di fine novembre.
Sì, in questo caso sono gli unici movimenti a cui noi assistiamo, perché a livello complessivo noi vediamo poco movimento in questa tornata di elezioni regionali, perché grosso modo sappiamo chi sono gli uscenti e possiamo prevedere con abbastanza facilità chi saranno i prossimi rientranti. Lo abbiamo visto nelle Marche, lo abbiamo visto in Calabria, lo abbiamo visto in Toscana, non voglio spingermi troppo avanti, ma probabilmente lo rivedremo anche in Veneto, in Campania, in Puglia, e non è un caso che mai come in queste occasioni i sondaggi preelettorali siano fedeli a quelli che poi sono i risultati successivi, perché parliamo di due campi che si sono ristretti semplicemente a tifosi che partecipano, lasciando a caso un numero importante di persone, e quindi sappiamo in maniera piuttosto fedele come chi parteciperà e come si comporteranno nelle urne quelli che decidono di recarsi al voto e poi di votare per le diverse forze politiche. Quindi sono elezioni molto prevedibili con poco movimento. L'unica componente di movimento avviene dentro le coalizioni. Quindi da un lato assistiamo a un comportamento interessante, perché produce degli scricchioli del centrodestra, soprattutto per quanto riguarda l'erosione progressiva dei voti alla Lega Nord, quella sì, che un tempo era Lega Nord, oggi è la Lega di Matteo Salvini, che sta diventando nel corso del tempo il terzo partner della coalizione, la terza gamba in termini di grandezza, mentre invece un tempo era la prima nelle precedenti elezioni europee del 2019, era il più grande partito politico del centrodestra, poi è stato superato da Fratelli d'Italia e oggi incomincia ad essere superato sempre più spesso anche da Forza Italia, il partito, diciamo, erede della dinastia Berlusconi. E questo è un problema, perché incide anche sugli equilibri interni della coalizione a livello nazionale, e quindi va a produrre alcuni piccoli scossoni che devono essere gestiti dal primo ministro, dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Allo stesso tempo ci sono movimenti anche nel centro-sinistra, in quello che è il campo largo. Prima si diceva la lenta erosione, o comunque questo comportamento carsico del Movimento 5 Stelle: in alcuni casi i voti aumentano, poi calano in maniera molto rapida quando il voto è regionale, però bisogna fare attenzione, perché il Movimento 5 Stelle è un brand, non è un partito vero e proprio, non ha una struttura a livello locale, è un brand nazionale, che quando il voto è nazionale ancora riesce ad attrarre una percentuale di voti consistente, che può essere attorno al 10-12% dei consensi, ma nel momento in cui si vota a livello regionale, dove contano anche gli elementi organizzativi regionali o locali, quel partito e quel consenso si sgonfia. E se noi guardiamo in ottica lunga alle prossime elezioni politiche, è giusto tenere conto anche del fatto che il Movimento 5 Stelle, nel momento in cui si vota alle elezioni nazionali, quindi diventa una competizione nazionale, il consenso per il Movimento 5 Stelle potrebbe essere più ampio rispetto a quello che noi oggi registriamo, molto scarso, nelle elezioni regionali. Quindi anche in questo caso ci sono molti flussi e andamenti dentro la coalizione, ma difficilmente difficilmente assistiamo a cambiamenti tra le due coalizioni, tra il centrodestra guidato da Meloni e il centrosinistra sempre più imperniato attorno alla figura del Partito Democratico e della sua leader Elly Schlein.
Elisa Volpi, lo ricordo, professoressa di politiche comparate alla Franklin University di Lugano. C'è un altro elemento che io trovo interessante. Lei, tra i suoi ambiti di studio, ha anche i rapporti tra politica e disuguaglianze economiche. Noi abbiamo assistito in questo ultimo mese, in queste settimane, ad ampie manifestazioni di piazza a sostegno della Palestina, dei civili di Gaza, manifestazioni in cui si è rivestata anche la rabbia sociale dei giovani italiani, quelli che vivono attorno alla soglia della povertà, che sono pronti a partire all'estero per trovare fortuna, che hanno espresso indignazione per le condizioni economiche anche dell'Italia. Il centro-sinistra ha cercato di cavalcare anche queste manifestazioni, eppure questo movimento dal basso non ha spostato nessun voto.
Sì, allora, da un lato le piazze, diciamo, per Gaza in qualche modo ci dicono che c'è dell'energia civica, però effettivamente, e soprattutto tra i giovani, che appunto ricordiamo non partecipano tanto, e perché non si trasforma in voto? Probabilmente non tutti quelli che hanno partecipato alle manifestazioni per la Palestina si riconoscono, secondo me, nella politica tradizionale, quindi probabilmente non si riconoscono nell'andare semplicemente a votare, vogliono un tipo di partecipazione appunto alternativa e diversa. Allo stesso tempo manca la capacità, secondo me, soprattutto in questo caso per il centro-sinistra, di raccogliere un po' i frutti. Perché? Perché il tema resta un po' troppo isolato, nel senso non si riesce a collegare e a capire che magari le manifestazioni appunto per la Palestina sono in realtà manifestazioni che richiedono una giustizia sociale, quindi che è un tema che potrebbero portare nelle loro campagne elettorali.
Uno dei 4-5 temi di cui parlava Valdezzi.
Esatto, e qui ritorna appunto poi il nodo della disuguaglianza. Cioè, lo ricordano vari vari intellettuali, ad esempio anche Lea Ipi dice: la sinistra deve smettere di rincorrere l'agenda identitaria sull'immigrazione della destra, perché non porta, ad esempio, non porta voti, e dovrebbe ritrovare invece quella che è la vera frattura, che è quella di classe. Quindi smettere di antagonizzare gli immigrati e far vedere quanto gli immigrati e invece la classe lavoratrice hanno in comune e avrebbero da guadagnare, offrendo loro poi appunto temi come appunto accesso ai diritti, costo della vita, servizi, su cui appunto invece avrebbero molto, molto in comune questi gruppi sociali. Quindi, secondo me, se fossero in grado di offrire delle soluzioni credibili appunto alla disuguaglianza, alla povertà, ecco, probabilmente riuscirebbero poi anche a raccogliere un po' di quell'energia, no?
Dare anche un carattere più regionale a determinati temi, perché qui stiamo parlando di elezioni regionali, forse questi erano temi troppo internazionali per essere cavalcati per queste votazioni.
Certo, quello è anche vero, perché sicuramente è difficile anche tradurre i voti regionali necessariamente in un voto nazionale. Ancora i temi locali, comunque appunto sanità, infrastrutture, no? Sono soprattutto i servizi che in qualche modo determinano poi le scelte di voto a livello locale. Questo probabilmente l'ha sentito come un tema un po' troppo distante, o comunque non sono stati in grado, ecco, di fare quel collegamento.
Professor Valbruzzi, per concludere le chiedo: ma allora come sta l'Italia, o come sta oggi, meglio, l'Italia di Giorgia Meloni? Il governo è stabile, visto quel che accade in Europa non è un dato da poco. Giorgia Meloni sembra aver guadagnato rispetto su scala internazionale e lo diceva anche lei, essere arrivata sin qui senza troppi errori.
Ma politicamente il governo Meloni sta molto bene. E soprattutto sta molto bene Giorgia Meloni dentro il suo governo, perché gode di una stabilità che non poteva aspettarsi all'inizio del suo mandato elettorale. È credo il quarto governo per durata rispetto ai 60 o quasi 70 governi che sono formati dal secondo dopoguerra in avanti. È destinata probabilmente a diventare il governo più longevo della storia italiana, e quindi sul piano della stabilità, alcuni direbbero immobilità, ma comunque della stabilità politica, è un governo che sta molto bene, e sta molto bene perché è riuscito a capitalizzare questa stabilità nei rapporti internazionali, quindi è stabile nel momento in cui si confronta con gli altri leader, partner europei, e sappiamo, guardandoci attorno, guardando al di là delle Alpi, per quanto riguarda la prospettiva italiana, ai cugini francesi, sappiamo che in quel contesto si può fare meno affidamento sulla stabilità, mentre noi parliamo il primo ministro incaricato, Le Cornu, sta cercando di ottenere una faticosa conferma come primo ministro e un voto di fiducia dalle forze politiche, ma sapendo che sarà una fiducia a tempo, è molto instabile rispetto agli standard della situazione tedesca, e quindi è incerta la posizione del primo ministro spagnolo, e rispetto a questo contesto di instabilità la stabilità italiana, che è un'eccezione nella storia del nostro paese, offerta da Meloni, la pone in una situazione di successo.
Ma questo nonostante il welfare forse non sia ottimale in questo momento in Italia?
Da questo punto di vista Giorgia Meloni riesce a coprire alcune carenze che ci sono sul piano delle politiche economiche con la sua promessa e offerta di stabilità politica, nel momento in cui soprattutto l'attenzione degli italiani si sta spostando anche su dinamiche internazionali. Avete fatto prima il riferimento a Gaza, ma ovviamente continua una guerra nell'est Europa che riguarda la Russia e l'Ucraina, e quindi queste tematiche sono importanti per gli italiani, e Giorgia Meloni ha offerto alcuni punti di fermezza e di stabilità sia nei confronti degli altri partner europei, ma soprattutto ha trovato consonanza ideologica con l'attuale presidente degli Stati Uniti Donald Trump. E il fatto che sia allineata ideologicamente con l'attuale presidente pone Giorgia Meloni e quindi l'Italia di riflesso in una posizione di forza oggettiva nei confronti degli altri partner, e quindi da questo punto di vista, politicamente parlando, la situazione del governo italiano è molto buona, non solo buona.
Ecco, su queste considerazioni noi siamo giunti davvero al termine di questa puntata di Modem. Ricordo, in Italia si tornerà a votare per le regionali alla fine di novembre. Modem invece torna regolarmente domani. Buona giornata.